Direttore di Calcio 2000, Fabrizio Poncinoli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
Ciao, ben trovati a tutti.
Qua c'è gente che invece di far regia è in atteggiamento antisommossa, non so perché, ma va bene uguale, scherzo ovviamente, con Giorgio Solani che si tiene in piedi così. Allora Fabrizio, oggi quarti di finale, Croazia-Brasile, Olanda-Argentina, ma sai che da un po' di tempo stiamo con Alain Valnegri mettendo sotto i riflettori l'Olanda, una squadra che insomma ha al suo ordine tattico, è meritocratica, grazie al suo allenatore Van Gaal che sceglie una strategia meritocratica, ha perso De Ligt. Questo significa qualcosa, anche una bocciatura per il giocatore, secondo te?
Allora, io Van Gaal l'ho intervistato, è stata una delle interviste più illuminanti della mia carriera, ho capito di aver di fronte un uomo di calcio. Non è mister simpatia con i giocatori, l'hanno detto più di un suo ex adepto, però ha una filosofia di calcio veramente affascinante. Parlare con Van Gaal ti fa capire perché alcuni allenatori sono diversi dagli altri. Credo che abbia trovato la squadra giusta, nel senso che non ci sono stelle, quindi tutti più o meno lo stanno ad ascoltare. È chiaro che questa Olanda è una mina vagante, perché non gioca un grande calcio, bisogna essere sinceri, però è molto compatta, molto convinta e, sai, nel mondiale conta, secondo me fisicamente stanno anche piuttosto bene. De Ligt, guarda, De Ligt credo che più passeranno gli anni e più si renderà conto che il calcio è un mondo spietato, dove devi sempre dimostrare di essere il numero uno. Non basta essere stato il capitano dell'Ajax, non basta aver fatto buone cose con la Juve per essere certo di essere un grandissimo nel calcio. È giovane, avrà tempo e modo di capirlo, però certo fa effetto pensare che uno come De Ligt, costato più di 70 milioni solo poche estati fa, non sia un titolare in questa Olanda. Ma Van Gaal è così, è prendere o lasciare. Se lui vede che un altro è più funzionale al suo gioco, sceglie l'altro. Non guarda il nome, sempre no, è stato così.
Bravo, bravo, perché infatti è questo che raccontavamo, proprio della sua visione meritocratica del calcio, che magari può essere anche quel qualcosa di nuovo, quell'area vecchia nuova che va rimessa, no, nel calcio. Cioè, e vedi, poi nel Portogallo c'è stato un elemento meritocratico a un certo punto. Sembra assurdo, però a un certo punto si è scelto di lasciare in panchina Ronaldo e si è visto un altro Portogallo. Allora, la meritocrazia nel calcio significa mandare in campo i più forti o i più funzionali? Perché secondo me è questa la domanda. E occhio che sembra assurdo dire che Ronaldo non sia funzionale, però a un certo punto il campione, arrivato a un apice di carriera straordinaria come la sua, probabilmente deve anche lui capire che non deve più diventare Ronaldo, ma deve diventare Ronaldo al servizio della squadra, altrimenti l'allenatore dice: sai che c'è, alla fine ci si ricorderà della nazionale che ho allenato, se riesco a portarla il più avanti possibile, e allora io sacrifico addirittura il nome in funzione del gruppo, e quindi il concetto meritocratico.
Allora, io penso che il calcio negli ultimi anni si sia livellato molto. Questa domanda, se me l'avessi fatta 10 anni fa, non avrei avuto dubbi a risponderti: i campioni giocano sempre. Ma perché c'era una differenza tecnica piuttosto evidente tra il campione e il buon giocatore o l'ottimo giocatore. Ora c'è tutto molto livellato, quindi è molto più difficile individuare il campionissimo, ce ne sono pochissimi e alcuni hanno anche una certa età. Poi è vero che le eccezioni nel calcio ci sono sempre. Uno come Messi, fai fatica a metterlo in panchina, anche se sai, e io ne sono la testimonianza vivente, che negli ultimi anno e mezzo praticamente non ha mai scattato, cioè nel senso nel Paris Saint Germain fa un gioco molto più a rilento rispetto al passato, ma è normale, 35 anni. Su Cristiano Ronaldo non lo so, caro mio, perché comunque nelle partite delicate io uno come Cristiano Ronaldo lo vorrei sempre in campo.
Ma certo,
perché
sì,
ha quel killer instinct che gli altri non hanno. Poi è vero, quello che hai detto è giustissimo: se vinci, vinci col Portogallo, non vinci con Cristiano Ronaldo, almeno non con questo Cristiano Ronaldo. Però non lo so, io nelle partite tirate uno come CR7, faccio fatica a tenerlo fuori, ecco, sono abbastanza sincero.
Sì, è chiaro, perciò è complicato il puzzle, no? Da questo punto di vista, cioè tu dici, io però l'ho tenuto fuori e la squadra si è espressa in un altro modo, vediamo che cosa ha tirato fuori. Come faccio a risedere in campo, in panchina Ramos? Allora dici, ok, questo succede, può succedere se il grande campione Ronaldo, che ovviamente va trattato quando entra in campo in maniera diversa, perché è il grande campione, vedi là, non so se hai avuto modo poi di vederlo, la storia del documentario su Mazzone, però lui lo...
Certo.
Guardiola lo racconta, dice, Mazzone è uno che non era ipocrita, diceva, non sono tutti uguali i giocatori, c'è qualcuno che... è un po' più degli altri, va trattato come po' più degli altri, che è quello che può fare la differenza, e Ronaldo la fa. Però quando poi in un concetto di squadra, allora vedi, Leao pure parte dalla panchina, entra, segna col sorriso, abbraccia tutti, ritorna in panchina, se devi ritornare in panchina col sorriso eccetera, tu dici vabbè, Leao sta emergendo adesso, ha tutto il tempo, va bene. Ma se vedi che Leao entra, segna, e dall'altra parte Ronaldo invece di correre ad abbracciarlo si lamenta, più che lamentarsi, si dispiace che a quel gol non l'ha fatto lui, che il pallone non è arrivato a lui, e allora là qualcosa può non funzionare a un certo punto, no? Nel feeling tra giocatore e squadra, può essere
però,
un controcircuito.
Però è quello che dicevamo prima, era un altro calcio. Il documentario di Mazzone è bellissimo, ma è un calcio in cui la differenza tra il Robby Baggio di turno e i fratelli filippini, con tutto il rispetto dei fratelli filippini, ma era immensa. Adesso è molto più difficile, il calcio sta diventando molto fisico, molto lottato sulla condizione fisica, e soprattutto di occasioni ce ne sono sempre meno, tutti sanno fare tutto, non c'è il difensore scarso che magari puoi fregare in qualche maniera, quindi è più difficile adesso fare questo tipo di discorso. Mbappé è un fenomeno assoluto, ma è anche sorretto da una condizione fisica e un atletismo fuori dal comune, cioè quando parte palla al piede è veramente impressionante, quindi c'è anche un aspetto fisico oltre al talento disumano. È difficile adesso essere un top player, perché il calcio è diventato veramente un affare di tutti, non c'è più in campo lo scarso di turno nel senso benevolo del termine, e quindi anche tra gli attaccanti ce ne sono tanti forti, ma perché sanno fare tutto, quindi diventa difficile. Però credo che quando la palla scotta, avere uno con l'esperienza di Cristiano Ronaldo possa aiutare, perché ne ha vissute di quel tipo di esperienze tantissime. Poi sa, il calcio è bello perché è talmente strano che nessuno sa che cosa accadrà. Io vedo solo come talento puro il Brasile fuori un po' dal contesto, però sarà un mondiale veramente sorprendente, lo è già stato.
Certo.
E quindi credo che per gli allenatori sia sempre più difficile fare delle scelte, perché quando hai il campione non è facile da gestire, perché non è più il posto assicurato come era nel recente passato, quindi diventa tutto molto complicato. Per quello che dicevo prima, Van Gaal da un certo punto di vista è avvantaggiato, perché nell'Olanda, tolto Van Dijk che però gioca in difesa, non c'è il fuoriclasse.
No, certo.
Che nessuno mi dica Depay perché lo vado a prendere a casa.
No, quello no, però
non
per esempio
si può
fare il discorso su De Ligt, perché per esempio Timber, questo dicevamo, nella difesa a tre con Van Dijk magari bravo, perché riesce a scalare meglio, a salire, ha un'intelligenza tattica calcistica, perché sennò la gente si prende collera, ha un'intelligenza calcistica superiore evidentemente a De Ligt, che non a caso contro il Senegal è andato in difficoltà, e siccome c'è un concetto meritocratico lì nell'Olanda, a un certo punto Van Gaal ha detto, sai che c'è, io c'ho un ragazzo che si chiama Timber, non mi interessa che De Ligt sia uno dei difensori in prospettiva più forti o magari già adesso, però lui è più funzionale, è forte, fa quello che mi serve, va in campo lui. Qui è più facile, dici tu?
Secondo me è più facile, secondo me è più facile, però sai, che cosa succede se l'Olanda esce ai quarti? Tutti daranno addosso a Van Gaal, perché magari poteva far giocare la coppia De Ligt-Van Dijk, quindi... tutto dipende e passa dai risultati. Portogallo, lasci fuori Cristiano Ronaldo, Portogallo esce ai quarti, e che cosa succede? perché non hai messo Cristiano Ronaldo?
No, certo.
È un po' il giochino che viviamo da sempre. Quello che mi accorgo è che in campo il fuori classe, e ce ne sono sempre meno, fa sempre più fatica a fare la differenza. Cioè, ieri parlavo di Zidane, che io ho visto tante volte live. Uno come Zidane, che con una finta riusciva a far cadere un difensore, cacchio, non è così facile ritrovarlo ai giorni d'oggi. Ma perché i difensori sono migliorati a tal punto che diventa difficile per tutti fare la differenza in campo. Il calcio è diventato veramente un gioco difficile, difficile, e poi la tattica è cresciuta in maniera esponenziale. Ragazzi, il Marocco è organizzatissimo come squadra, vuol dire tanto. Magari non ha i fenomeni assoluti, anche se ha degli ottimi giocatori, però a livello tattico, a livello fisico, se la gioca con tutti. È il calcio di oggi.
Sì, sì, assolutamente. Quindi, insomma, da una parte è più facile, da una parte è difficile. Il calcio che cambia, è vero, la storia di Mazzone ti fa rendere conto ancora di più di quanto siano tempi totalmente diversi. Ed è vero anche che a me piacevano più quelli, scommetto anche a te. Però vabbè,
anche a me, ma guarda, per me sfondi una porta aperta. Io, cioè, mi scende sempre la lacrimuccia quando vedo alcuni giocatori del passato, perché so che in quel calcio non tornerà più. Non tornerà più, ormai è molto più simile ad una PlayStation che a un gioco, che al gioco che ricordiamo io e te.
Sì,
però bisogna anche adeguarsi ai tempi, non si può pensare che, ecco, sai cosa? Ho molta paura, perché a un certo punto si cercherà di creare dei top player a livello mediatico che in effetti non sono top player. Perché il calcio ha bisogno di eroi. E ce ne sono veramente pochi. Perché siamo sempre a parlare di Messi, Cristiano Ronaldo?
Certo. Adesso
perché
si comincia a parlare di Mbappé.
Che poi, ripeto, sorretto da una condizione fisica eccellente, non è che vedi chissà cosa,
cioè,
in prospettiva, chi sono? I Leao? Cioè, i Vlahovic? Quindi continui a parlare degli stessi, ma perché... Non è che ci sia in giro molto.
Guarda, ti faccio una domanda. Ma Mbappé, secondo te, è un eroe, un papabile eroe, un calciatore straordinario, tra virgolette, antipatico?
Sì.
Perché io ho la sensazione che questa cosa un po' la paga.
Sì. Ma anche il tifoso. La paga, ma per le sue scelte. Le sue scelte di marketing. Vabbè, lui ha fatto, ad esempio, una cosa molto particolare, no? Ha firmato aziende... diciamo del collezionabile. Non lo so, se sei Mbappé guadagni una barcata di soldi, ma queste manfrine credo che alla fine non siano positive. Però anche lì, caro mio, il calcio è cambiato, cioè ormai sono aziende e non decidono secondo me neanche loro. Quindi sì, gli viene chiesto cosa ne pensi, però c'hanno talmente tante persone attorno che probabilmente sono quasi invitati a prendere scelte particolari, quindi, però, per rispondere alla tua domanda, Mbappé non mi è simpaticissimo, ecco, però sul campo, quando parte palla al piede, è impressionante, veramente impressionante. Sicuramente è l'uomo del mondiale. Cioè, su questo non ci sono dubbi.
No, come determina lui nelle sue accelerazioni, nelle sue giocate, la semplicità delle sue giocate è una cosa pazzesca.
Però vedi, anche lì, fortissimo, fantastico, meraviglioso, però io non ci vedo la classe, che ne so, di un Ronaldo il fenomeno, per essere chiari, no? Visto che alcuni in Francia hanno detto il nuovo fenomeno del calcio, io faccio fatica. Ronaldo, ragazzi, faceva delle cose con la palla che erano imbarazzanti. Mbappé ha uno scatto impressionante, una capacità di tiro fenomenale, però secondo me non è Ronaldo il fenomeno, intendo,
Sì, no, beh, certo.
Forse perché siamo condizionati dal passato, magari
è un po' sì,
un giovane d'oggi mi dice: ma cosa stai dicendo?
È un po' sì, un po' sì, siamo condizionati dal passato, su questo sono perfettamente d'accordo. Senti, Fabrizio, ti faccio una domanda che tanto qualunque risposta tu darai ci sarà qualcuno che ti attaccherà, e questo è un po' lo specchio dei tempi e di come vengono affrontati e di come è cambiato, oltre al calcio, anche il modo di fare comunicazione, come è cambiato il ruolo del giornalista, eccetera. Cosa pensi della gestione mediatica del caso Juventus e dell'indagine in corso, ancora in corso, nei confronti della Juventus?
l'ennesima dimostrazione che in Italia si è colpevoli ancora prima che inizi un processo, e questo non me lo toglierà mai nessuno dalla testa, ma l'avrei detto di qualsiasi situazione sportiva e non sportiva. Mi dà molto fastidio, perché sembra che la Juventus sia colpevole di tutto, cioè come se avesse condizionato l'intero mondo calcistico e che abbia fatto le più brutte malefatte che uno sportivo possa pensare. Sicuramente ci sono degli errori gravi, più passa il tempo più se ne sono convinto, però sarebbe bello capire che il calcio è un gioco di squadra e solitamente se io faccio una plusvalenza, tanto per essere chiari, la faccio con qualcun altro, non la faccio da solo. Però tanto sono parole al vento, perché ormai tutti hanno già deciso, o tutti, la maggior parte hanno già deciso che la Juve è colpevole di tutto. Dovrebbe essere radiata, gli scudetti dovrebbero essere tolti, se le va bene dovrebbe ripartire dalla Serie B, le coppe non se ne parla neanche. Non lo so, spero nella giustizia, però un gran fastidio. Ho letto un tuo post che condivido, nel senso che guarda caso senza partite, con un mondiale che non interessava a nessuno, parlare della Juventus fa comodo, fa molto comodo.
In due ore quanti articoli esco? Ma guarda, ti faccio anche un altro esempio. Ieri è stata inserita, penso, in un'altra notizia, senza alcun motivo, la parola Juventus, si parlava di altro proprio. Perché in questo tu sai molto bene che c'è l'indicizzazione Google e sai benissimo che dall'indicizzazione ti portano sul sito che stai scrivendo. Quindi adesso qualunque cosa, mettendo la parola nel titolo Juventus, come succede alla Juventus, anche se parli di un'altra cosa, ti porta a traffico. In questo momento mancano le idee, perché mancano gli argomenti. Quindi il problema è il giornalista bravo è colui il quale le notizie intanto te le trova sempre, te le affronta, ti trova anche altri temi, non si adagia sull'abbondanza di notizie che cadono, quindi si è abituati a una partita ogni tre giorni e quindi non devi nemmeno andare a scomodarti a cercare temi, analisi, approfondimenti, inchieste, serie, eccetera. Quando poi a un certo punto tutto questo finisce, c'è il mondiale, non tira, guarda caso, anche lo possiamo dire tranquillamente, tanto non è un'offesa, anche in Rai, da quando è successa la vicenda Juventus, si parla nelle trasmissioni post-mondiale più della vicenda Juventus che del mondiale stesso. Perché? Perché quello ti fa salire il dato di ascolto. E va anche bene, ok? Però poi va affrontato, immagino, Fabrizio, con equilibrio, ma soprattutto con senso di responsabilità verso la notizia e verso il modo di fare cronaca. In questo momento ci sono dei brogli intanto di intercettazioni telefoniche, quindi non sono nemmeno intercettazioni, sono brogli, cioè quelli che vengono presi al telefono mentre ascolti, poi quindi decontestualizzati totalmente. Invece nelle carte processuali ci sono le contestualizzazioni che magari raccontano tutt'altro e ci sono tutta un'altra serie di elementi davanti ai quali la Juventus, che già li ha guardati, ha detto benissimo, noi siamo molto sereni nel poter giudicare che non abbiamo nessuna colpa, abbiamo agito bene. Dopodiché, magari, quando e se che il GUP ancora non è intervenuto, il GUP ancora non ha visto tutto e ha detto ok, si va a processo, tecnicamente potrebbe ancora dire non si va a processo. Ma dirà che si va a processo perché è giusto così, anzi è anche un modo per tutelare colpevoli e innocenti eventualmente, no? Perché dice se fin quando lo decido io, uno potrebbe sempre avanzare il dubbio che a processo sarebbe venuto fuori altro. Io invece faccio arrivare a processo, così c'è l'accusa, c'è la difesa, ci sono le prove, la risposta, c'è la Cassazione, si chiude tutto, colpevole o innocente, almeno il percorso giuridico, i tre gradi di giudizio sono stati affrontati e va bene così, quindi si andrà. Però ancora non si è manco arrivati a processo, ma sui giornali e alcuni giornalisti con quegli stralci hanno cominciato a parlare ogni giorno di stavano venendo fuori cose assurde. Io l'unica cosa che ho visto venire fuori, Fabrizio, così ci concentriamo sulle cose importanti, è che all'interno stesso del mondo Juventus c'era grande divisione sulle strategie da adottare nella costruzione della squadra.
Ma questo vale in qualsiasi società.
Bravissimo.
Cioè io ho fatto l'ufficio stampa di un club di Serie A di pallavolo e anche all'interno di un club di pallavolo, quando c'era da fare il mercato, c'era uno che pensava A e uno che pensava B, ma credo che sia normale in qualsiasi azienda. Io penso che Arthur valga 70 milioni perché faccio plusvalenza, un altro avrà detto no ragazzi ne vale 40 e secondo me non dovremmo farlo perché è rotto. ma cioè, io rimango allibito perché, come hai detto giustamente, vengono prese delle frasi e ci si ricama sopra tutto, tutto. Sapevano che, erano d'accordo su. No, ragazzi, però innanzitutto bisogna vedere che cosa è successo allora ad aprile, perché ad aprile scorso tutti sono stati prosciolti, attenzione, non la Juve, tutti, De Laurentiis e tutti quelli che erano nei guai per le plusvalenze. Adesso dicono, beh, ma con tutto quello che è uscito è ovvio che riapriamo il fascicolo, perfetto. Beh, ma con tutto quello che ha combinato la Juve, va bene, perfetto, riapriamo il fascicolo, però aspettiamo dare giudizi definitivi, perché sennò è una caccia alle streghe, sennò è una caccia alle streghe, perché se tu non mi dai il tempo A di spiegare perché è successo questo e B di difendermi, mi hai già dato per colpevole, ed è questo che io non sopporto, ma non vale solo per la Juve, vale in molti ambienti in Italia, ancora prima del processo,
sì, sì.
Molti pensano già di avere la verità in... Guarda, io che sono, penso, un tipo molto moderato, ho dovuto bloccare delle persone.
Capito? Pensa un po'.
Perché mi attaccano. Ecco, voi sapevate.
Voi sapevate.
Ma che cosa sappiamo noi? Noi facciamo fatica a fare una domanda in conferenza stampa. Ma cosa sappiamo? Noi sappiamo che amiamo la Juve. Sappiamo che il calcio italiano senza la Juve sarebbe più povero. E sappiamo che prima di dare una sentenza ci vorrebbe un processo. Questo so io. Però ho dovuto bloccare, che non, cosa che non faccio mai, mai, delle persone che mi hanno insultato come se fossi colpevole di cosa, di sapere cosa. Cioè, ma allucinante. Ma sai, caro mio, questo è anche un po' il male dei social network. Perché, perché qua, se, non vi, se qualcuno non dà una regolata, veramente arriveremo al punto in cui io insulto un altro solo per il fatto che la pensa diversamente da me.
È così.
E nel mondo globalizzato, come tutti dicono, ma non è globalizzato perché è rionale, e non va bene, non va bene, perché se io voglio la macchina nera e tu dici no, deve essere bianca, non possiamo litigare sul colore, non possiamo,
è così.
Non possiamo, eppure stiamo arrivando a quei livelli. Se tu adesso dici no, ma guarda che la Juve secondo me si salva, ecco, tu sei uno di quelli che è nel marcio del calcio, sì, italiano, sì. No, io magari la penso diversamente da te, poi alla fine del processo Juventus radiata dal mondo, e vabbè, vorrà dire che è successo, che ha fatto A, B, C, D ed è giustamente stata radiata. Ma possiamo aspettare la fine del processo?
E se viene totalmente assolta, sai cosa si dirà? Le solite giustizie all'italiana, a tarà luce e vino, si dirà, perché
oppure,
non si accetta.
Oppure spariscono tutti.
E spariscono tutti, bravissimo, compresi quelli che erano già spariti e che sono riemersi da dove erano spariti. Chiudiamo,
certo.
Chiudiamo con questa cosa, che è la cosa più che sintetizza, no, un po' il modo in cui si sta facendo la caccia alle streghe, come dicevi tu. Che al vaglio degli, è venuto fuori ieri che al vaglio dei magistrati di Torino ci sono anche le idee di scambio, poi tramutatesi in operazione. Ora, capisci che si sta passando da ipotesi di reato al reato sulle ipotesi? Cioè, capisci quanto è agghiacciante questa cosa?
Poi la cosa che mi preoccupa è, il calcio è una materia particolare, la devi studiare. Non funziona come qualsiasi altro ambiente. Non è che se tu vai al supermercato c'è un'arancia che costa 10 euro e dici, ma come? Sempre costata 50 centesimi. Il calcio è sempre stato aleatorio. Certo, mi vuoi mettere delle nuove regole? Va bene. Ma le plusvalenze, chiunque le ha sempre tentate. Alcuni ci sono riusciti, altri no. I miei amici spagnoli, quelli con cui veramente parlo, mi prendono veramente per i fondelli, perché dicono, ma scusate, ma è quindi il Barcellona che ha accettato la questione Pjanic-Arthur è colpevole?
No.
No, perché nessuno sta criticando il Barcellona, stanno criticando la Juve.
Certo.
Quindi ragazzi, cioè, non lo so, mi sembra che vogliamo fare veramente troppo i sapientoni, e soprattutto mi auguro, perché questa è veramente la mia speranza, mi auguro che chi poi gestirà il processo avrà cognizione di causa, perché il calcio è una materia strana, bella o sbagliato che sia, ma è una materia strana. Non puoi paragonare il calcio a qualsiasi altro ambiente strutturale di azienda, perché non è così. Poi, ripeto, se la Juventus dovesse essere radiata, accetterò questa condizione, perché vuol dire che alla fine di un processo è emerso che la Juventus ha fatto dei danni inenarrabili. Va bene, ok, ha sbagliato, giusto che paghi. Ma prima sentirmi dire fuori dalle coppe, questo non potrà più farlo, gli scudetti non dovrebbero più essere sulla maglia, cioè non lo so, veramente, un po' all'italiana, no?
Un po' all'italiana, esattamente, quello è il discorso, come è stata affrontata, come è stata analizzata, come è stata raccontata e come probabilmente finirà. Fabrizio, grazie come sempre, ci troviamo venerdì prossimo, ci faremo anche gli auguri di Natale a breve,
certo,
ci siamo.
Ciao a tutti.
Ciao Fabrizio. Ciao.